Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati, questa è La Consulenza, io sono Carlotta Moccetti, oggi parliamo di vini, di vendemmia in particolare. La Svizzera è un paese ricco di vigneti e di vini buoni e settembre convenzionalmente è considerato il mese della vendemmia. In realtà diversi fattori, quali la zona di produzione, il clima o il vino che si vuole ottenere, ne influenzano il periodo d'inizio e diciamo che dipende molto anche dall'emisfero, diciamo che nell'emisfero boreale, quindi in Europa, in Asia, nelle Americhe, la vendemmia può avvenire appunto tra le ultime settimane di agosto e i primi giorni di novembre, mentre un po' capovolto nell'emisfero australe questo succede tra febbraio e aprile. Tante sono le persone amanti del vino che apprezzano anche in particolare il periodo della vendemmia, quindi per parlarne abbiamo invitato Elena Mozzini, enologa. Buongiorno Elena.
Buongiorno Carlotta e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Tutti abbiamo sempre un po' nel nostro immaginario settembre, vendemmia. In realtà non è proprio così.
Nel nostro immaginario c'è la parte del periodo di settembre-ottobre per la vendemmia, ma è sempre più precoce. E poi il periodo di vendemmia ormai con i cambiamenti climatici spesso può sfalsare e da noi parte da agosto-settembre.
Beh, diciamo che quest'anno è stato un po' particolare, altalenante, sempre di più anche gli esperti sono un po' preoccupati per questi cambiamenti climatici che ci sono, che possono causare anche degli effetti inaspettati, anche se a volte sono estremamente locali. In realtà io ho letto che la vendemmia del 2025 dovrebbe essere ottima, le previsioni sono estremamente ottimistiche e anzi sono già iniziati i lavori in alcuni posti.
Assolutamente sì, e i lavori in alcuni posti sono già iniziati, quindi tutte le preparazioni sono già in atto e si sta già lavorando, soprattutto nel periodo di agosto vengono raccolte i vitigni di uva bianca. Perché? Perché si raccolgono prima per mantenere un'acidità più viva e quindi per la relativa vinificazione, e adesso in questi periodi anche di feste della vendemmia dove si festeggia arrivano i preparativi per tutti i produttori che si devono preparare al nuovo anno. E quest'anno, per le condizioni avute, sarà sicuramente un anno migliore di quello scorso, anche se io dico sempre è sempre un'ottima annata, ovvero non c'è mai nessuno che dirà che l'annata è migliore o peggiore, anche perché dipende sempre molto dalla lavorazione, da chi pensa comunque al vino e che lo crea, che non lo si fa in cantina il vino, ma lo si fa durante tutto l'anno nei vigneti, e quindi lavorare in vigna è forse uno dei lavori più difficili, perché solo da una buona uva si possono ottenere grandi ed eccellenti vini.
Quindi si è sempre molto positivi, si parte dicendo dovrebbe essere un'ottima annata, in realtà solamente il tempo dirà se è stato questo, se è stato così, insomma.
Diciamo che comunque lo si conosce perché le condizioni climatiche, quindi ci dovrebbe sempre essere un buon rapporto tra la parte dell'insolazione, quindi il sole, e la pioggia, perché la pioggia la si vede sempre come un nemico acerrimo comunque del vino, ma non è così, perché il sole all'uva da zucchero, quindi corpo, struttura, mentre la pioggia favorisce l'acidità nei vini, e quando si parla di acidità si parla anche di longevità, quindi per avere vini anche che durino nel tempo la pioggia è necessaria.
A proposito di ottima annata, quando poi si legge, perché le persone al giorno d'oggi possono informarsi, vanno a leggere, soprattutto se si vuole fare degli acquisti, non di vino appena prodotto, ma si fa magari anche un tour enogastronomico e si torna a casa con dei prodotti estremamente buoni. Si controllano le annate in internet, i consigli. Non necessariamente l'annata che in una regione è buona lo è in un'altra.
Assolutamente, anche perché dipende davvero dal fattore meteorologico della regione. E anche noi in Svizzera, cioè la nostra parte, a differenza da altre regioni, cambia veramente in una maniera esponenziale. E se pensiamo anche alla vicina penisola, in Italia, il nord e il sud hanno dei cambiamenti climatici completamente diversi. Quindi non perché si dice che un annato, si è sentito che un'annata era ottima, è un passepartout per tutti i vini. Quindi non sempre si ha voglia di star lì a controllare l'annata, spesso ci si affida. Io una volta sentivo delle persone che favorivano annate, diciamo così, dispari da quelle pari come proprio condizione, ma diciamo che quella è un po' un tirare a sorte. Mentre invece se si ha un pochino di tempo e forse magari prima di fare l'acquisto, visto che tutti abbiamo sempre in mano uno smartphone, tutti siamo molto legati anche alla tecnologia, vale la pena anche ogni tanto controllare se quelle annate sono state favorevoli per quelle zone. Basta un click e magari dietro gli scaffali, o a meno che uno va in cantina, ma magari dietro gli scaffali si nasconde l'annata che cercate, perché io faccio così. Io credo per nulla gioia quando vado a comprare le cose, vado sempre a guardare se dietro magari c'è un'annata che potrebbe essere migliore. Spesso sono delle belle sorprese.
Consiglio dell'enologa, insomma. Ricordiamo subito i nostri numeri di telefono: 076 321 1113 se volete scriverci, comunicare con noi via WhatsApp, oppure 0848 03 0808 se preferite chiamare, parlare direttamente con Elena Mozzini. Potete anche fare domande come sempre, ma perché no raccontare delle vostre esperienze. Elena Mozzini, la vendemmia è un momento estremamente conviviale, c'è sempre gente che aspetta questo periodo dell'anno, anche in tutta la Svizzera, ma nella Svizzera italiana ci sono cantine, ci sono aziende che offrono la possibilità di partecipare in toto, in parte, anche ai processi della vendemmia. Sicuramente si può trovare un'attività che fa per noi, insomma, se lo vogliamo fare. Quindi bisogna semplicemente sfogliare un po' internet o chiamare direttamente e chiedere.
È la cosa migliore, prendere contatto con la cantina, chiedere se c'è la possibilità di poter essere presente per fare la vendemmia. È sempre una cosa molto bella ed molto emozionante, soprattutto per chi non l'ha mai fatto. E quindi ci sono persone che magari, quelli obbligati dalla famiglia a fare la vendemmia, mi storcono un po' il naso in questo periodo, mentre chi non l'ha mai fatto ha gli occhi che brillano dalla curiosità. E quindi a queste persone dico: contattate una cantina magari vicino a dove abitate, o se volete esplorare nuovi territori è sempre anche bello magari spostarsi da un altro comune a vedere altre realtà e assaporare anche magari nuove sensazioni, magari anche vini da assaggiare. E durante il periodo di vendemmia ci si prepara così a qualcosa veramente di importante, perché è la parte che permetterà all'uva maturata al meglio di poi essere trasformata in vino e di, come dicevo io, se si ha una buona uva, una buona qualità, in cantina si può solo fare un buon lavoro. Può anche capitare che facendo qualcosa di sbagliato si può anche rovinare, quindi è per quello che dico che la professione dell'enologo è molto importante, perché comunque chi è in cantina e che si occupa della vinificazione non è che ha la sfera di cristallo, ma conosce così bene il proprio territorio, la propria uva, che sa già come comportarsi in ogni situazione, anche quelle più difficoltose. Ed è per quello che può davvero anche migliorare con magari dei piccoli accorgimenti quello che sarà il vino in bottiglia. Ma quello che dico sempre io è che il lavoro del viticoltore in vigna, che deve prestare attenzione a tutte le avversità che ci sono, e soprattutto essere presente, condizioni climatiche. Ecco, per me, cioè, questo lavoro ha tutta la mia ammirazione. Cioè, io mi sono destreggiata in vigna, quindi a potare, a fare, quindi so cosa vuol dire toccare la terra con mano. E un vecchio detto contadino dice che la terra dà, la terra toglie, ma non tradisce mai. Quindi come si lavora in vigna sarà quello che poi ci ritroveremo in bottiglia. Quindi per me è un gran lavoro che merita anche molto rispetto.
E non tutti conosciamo questo lavoro, a volte magari abbiamo queste immagini un po' romantiche, chi non ha visto qualche film che propone l'esperto che cammina tra i filari, conosce i suoi prodotti, si vede che prende l'uva in mano, guarda gli acini e poi dice il famoso adesso si vendemmia. Funziona davvero così?
Allora, devo dire che la persona che si prende la responsabilità di andare per i vigneti e di controllare ha l'occhio che già solo al tatto dell'uva, al colore e poi comunque ha questo refrattometro come strumento per valutare anche la parte zuccherina e quindi se l'uva è a maturazione, ecco, quello gli permette di dire sì, è il momento giusto di
Cioè,
vendemmiare.
quindi con questo strumento, il refrattometro, lui inquadra gli acini.
Sì, esattamente. Non è solo lo strumento, è anche una parte di conoscenza della maturazione pian piano dell'uva, di come è stata nei mesi precedenti e quindi anche lo sguardo attento e anche il tocco dell'uva, tutto incide, ecco, per dire adesso è il momento di vendemmiare.
Beh, si sa più o meno quando potrebbe essere, però non si decide a tavolino, si parte veramente quando l'uva è pronta. Bisogna organizzare tutto, non è un'organizzazione da poco, perché poi al momento giusto bisogna chiamare tutte le persone che si erano annunciate e oltre all'organizzazione logistica, abbiamo detto ci sono i volontari, magari anche qualcuno tra i nostri ascoltatori si sarà già annunciato oppure stimolato da questa trasmissione, magari avrà voglia di chiamare una qualche cantina, annunciarsi, darsi come volontario. Ecco, non, visto che si possono fare danni, ci vuole una piccolissima istruzione.
Allora, questa istruzione fa parte di tutta quella che è l'organizzazione che i responsabili dell'azienda naturalmente impartiscono alle persone che sono presenti, una sorta di piccola riunione quando le persone arrivano. Naturalmente, guanti e forbici alla mano, viene spiegato esattamente come tagliare, fare una piccola selezione se ci sono degli acini magari rovinati, quindi diciamo che l'uva una non la butta nella cassetta ma la accompagna delicatamente, quindi c'è sempre tutto un rituale, ma la parte precedente, quindi l'organizzazione logistica non è un'organizzazione da poco, noi pensiamo sempre, beh, adesso chiamano le persone, arrivano ed è fatta. Beh, naturalmente, se una persona ha 10 piante, 100, 1000 o 10.000, cambia molto questa organizzazione o anche numeri veramente oltre. Quindi quello che io dico è c'è una bella preparazione e soprattutto viene valutata anche la parte climatica. Perché? Perché naturalmente non si vendemmia se piove, non si vendemmia se l'uva è bagnata, quindi dalla pioggia che ha piovuto il giorno prima, cioè l'uva deve essere comunque bella asciutta. Perché? Perché naturalmente con la parte della pioggia si arrischiano anche problematiche di muffe o altro che vanno a compromettere la qualità del vino. E poi non c'è il giorno perfetto, perché sappiamo anche noi che oggi è bello, domani può piovere. E quindi ho anche un'organizzazione montata d'arte, spesso può avere dei problemi, però naturalmente la persona che è a capo, con l'esperienza che ha, sa gestire al meglio. E poi oggi siamo sempre più fortunati da avere anche una parte del servizio meteo molto attento che ci sa dire quasi con esattezza le condizioni, e quindi su questa è una bella fortuna.
Certo, si è un po' avvantaggiati, tra l'altro forse non tutti lo sanno, poi non tutti lo fanno, però in alcuni vigneti, proprio per avere l'uva bella asciutta per poter vendemmiare, negli ultimi periodi vengono un po' tolte le foglie.
Sì, viene un po' sfogliato il vigneto, e questa parte, cioè le foglie, sono una parte molto utile, perché le foglie proteggono il nostro grappolo. E in periodo prima delle vendemmie spesso i vigneti vengono sfogliati, quindi vengono tolte le foglie davanti ai grappoli per permettere al sole di baciare questi acini e di farli maturare ancora al meglio. Insomma, un'ultima parte che potrebbe dare quel qualcosa in più al vino.
Io so che tu ami dire, perché l'hai già fatto in altre trasmissioni, che il vino in un certo senso lo si fa già in pianta.
Sì, io sono veramente fermamente convinta che è così, perché la scelta che viene fatta lì è tutto. Cioè, noi non possiamo pretendere che, se noi non curiamo qualcosa e lo lasciamo andare, poi il risultato sia ottimo. Magari si può avere la fortuna che l'uva cresce bene comunque, ma è la cura che noi diamo, è l'attenzione. Quindi io penso sempre alla frase del Piccolo Principe, quindi, che amava la sua rosa e che diceva: il tempo che hai perso per la tua rosa che la rende così unica, così è anche per l'uva.
Ci ascoltiamo i Cors. Stiamo parlando oggi di vini, di vendemmia, visto il periodo. Nostra ospite Elena Mozzini, che è enologa ma soprattutto sommelier. Il tuo ruolo è proprio quello anche di guidare le persone curiose nell'assaporare, nell'apprezzare, nel capire i vini. Io so che tu hai organizzato anche delle degustazioni degli acini.
Sì, allora, anni fa, cioè io effettivamente sono diciamo così sommelier, e la parte quella di produrre il vino non sono enologa, perché effettivamente tanto di cappello a quelli che sono enologhi, e che io mi sono distrezzata a fare il vino un anno, e ti dirò, Carlotta, non con grandissimi risultati. Avevo messo tanto impegno e tanta cura, ma secondo me poi è la bravura, è il fatto di comunque portare avanti per tanti anni un lavoro, nella pratica che conta in queste cose. Quindi io sono una dilettante in quello, e anzi preferisco però avere una parte, diciamo, nella formazione, quindi di spiegare alle persone la conoscenza del vino. E diversi anni fa avevo fatto anche un corso di degustazione dell'uva, che non è che magari si sottovaluta, perché uno dice no, l'uva, ma l'uva da tavola, no, proprio l'uva suddivisa nei vari vitigni, la degustazione dello Chardonnay, del Merlot, della Bondola, della Syrah, quindi di tutti i vitigni. E c'è proprio una tecnica per degustare l'uva, e naturalmente gli acini vanno presi, quindi gli acini vanno osservati, vanno toccati per vedere la consistenza. Poi con un gesto che non sembra veramente, sembra facile ma non lo è, si cerca di togliere la buccia, separarla dalla polpa, e la si mette da parte su un piattino, e poi si cerca di separare i vinaccioli presenti. Non bisogna morderli, perché comunque hanno dentro un olio che è molto amaro, andrebbe a compromettere la degustazione, quindi anche lì bisogna separarli. Quindi se tu pensi che devi mangiare l'acino, separare la buccia a parte, metterla in un piattino, separare i vinaccioli, tenere la polpa in bocca, quindi valutare la struttura, gli zuccheri, la parte acida, e poi naturalmente alla fine va mordicchiata appunto la buccia per vedere com'è la consistenza e altro. Quindi è qualcosa di interessante, non è sempre facile a livello organizzativo farlo, perché devi avere a disposizione diverse tipologie di uva, però devo dire che è sempre una bella esperienza.
Gianna ci dice, scusate la domanda, ma io davvero non conosco la risposta. Le uve commerciali che noi acquistiamo al supermercato o comunque nei negozi sono le medesime che vengono utilizzate anche per produrre il vino o sono completamente diverse?
No, sono completamente diverse. Anzi, soprattutto nella parte commerciale, vengono, diciamo, create delle varietà che non abbiano i vinaccioli, proprio queste ghiandine dentro, proprio per evitare che mangiandolo comunque uno resti sempre a contatto con questi vinaccioli che tendono a dare questa sensazione molto amarognola. Ma io sorrido a questa domanda perché mi riporta al 2023, quando ero in India e che sono stata in un posto dove lì producevano uva da tavola e quindi soprattutto gli acini sono sempre un po' più grossi, e mi ricordo che l'uva era la stessa, quindi uva da tavola in India era bianca o rossa, ma la vera distinzione è che quella bianca, per farla restare bianca e quindi non farla colorare, quindi nell'invaiatura, che è quella che colora la buccia dell'uva, mettevano, accartocciavano il grappolo, ogni singolo grappolo, per non farlo colorare. Quindi la vera differenza era solo nel colore, ma l'uva era la stessa, e quindi è stata davvero qualcosa di molto curioso. Però solitamente quando viene venduta l'uva sono delle varietà completamente diverse.
Un nostro ascoltatore Peo ci scrive: io sono viticoltore a Stabio e ci sono anche tantissime persone estremamente appassionate che nel loro terreno hanno anche della vigna e producono dei vini in piccole quantità. Ne abbiamo già parlato altre volte, con ottime sorprese. A te piace andare?
Io adoro, infatti chiedo a Peo di mettersi in contatto con me, perché davvero mi piace poter scoprire i vini fatti da chi è appassionato. E c'è sempre dietro una gran bellezza, perché spesso nelle loro vinificazioni, che poi secondo me sono bravissime, io vorrei essere brava tanto quanto le persone appassionate, mettono tanto di quell'impegno e la passione, e quindi io ho una forte ammirazione, e quindi prima o poi spero di provare anche il vino del nostro ascoltatore Peo.
Posso immaginare, poi Peo mi contraddica casomai se sbaglio, probabilmente anche chi ha delle piccole produzioni, quando farà la vendemmia, raccoglierà a mano, perché probabilmente non avrà macchinari. E qui entriamo proprio nell'argomento di queste tecniche diverse. Ancora adesso, anche per grandi produzioni, c'è una raccolta a mano e poi c'è invece quella effettuata con i macchinari. Le differenze sono enormi.
Allora sì, effettivamente ci sono grandi cantine più all'estero, proprio per delle condizioni, diciamo così, anche perché effettuare una raccolta con dei macchinari, devi avere dei vigneti in pianura dove può passare il macchinario, che spesso ci sono dei macchinari che fanno dalla potatura alla raccolta, però possiamo anche immaginare che comunque una raccolta un po' più irruente che naturalmente la raccolta delicata di una mano che coglie l'uva. Noi, avendo anche vigneti che sono anche molto collinari e montagna, naturalmente la parte della raccolta è principalmente a mano.
E tu hai partecipato, mi raccontavi, anche a delle raccolte acino per acino.
Sì, in una prestigiosa cantina in Francia ho potuto partecipare a una vendemmia che era la raccolta acino per acino. Uno pensa, ah, bello, comunque sembra una cosa prestigiosa. Credetemi, alla sera comunque forse il piacere veniva un po' a mancare. Poi comunque non l'ho potuto assaggiare, diciamo così, quel vino l'ho bevuto comunque anni dopo, ma devo dire che è sempre una bella esperienza. che uno poi si porta dentro, qualsiasi vendemmia per la parte della convivialità, dello stare assieme alle persone, anche per le nuove esperienze, è veramente qualcosa veramente di bello che comunque resta. E quindi una volta nella vita, chi non l'ha mai fatto, la vendemmia è veramente qualcosa da fare.
Beh, sicuramente comunque questa tecnica per cui si raccoglie acino per acino o grappolo per grappolo ha dei costi superiori.
Effettivamente,
quindi
poi quel costo
influirà.
Certo, tutto quel costo uno se lo ritrova in bottiglia, è per quello che tutti gli accorgimenti che vengono fatti, anche la meccanizzazione di raccolta, poi ci ritroviamo comunque anche vini che comunque hanno dei costi molto più bassi, mentre la manodopera ha un costo e tutto questo poi si riflette nella bottiglia. E le persone è giusto che abbiano tutta la consapevolezza di quello che si ritrovano appunto all'interno della bottiglia, e questo va anche considerato.
Ma poi sarà anche più pregiato il vino perché magari gli acini sono stati colti in maniera più delicata oppure non ha nessuna influenza sul prodotto?
Beh, naturalmente in certi prodotti è normale che raccogliere in una determinata maniera tutto quello fa. Però adesso qua non dico che noi dobbiamo raccogliere l'uva acino per acino, basta comunque una mano delicata che accompagna quando viene tagliato il grappolo, lo accompagna delicatamente nella cassetta, e questo fa già anche tanto.
Ma sull'etichetta viene in qualche modo indicata la tecnica utilizzata, oppure se davvero l'uva venisse raccolta grappolo per grappolo, acino per acino, indicato per dare valore?
No, non viene indicato, perché altrimenti le nostre etichette diventerebbero dei foglietti illustrativi come quelli dei medicamenti, ma alla fine questo spesso viene scritto nel sito dell'azienda, oppure oggi sui social viene mostrato proprio per dar prestigio. Diciamo che quasi quasi diventa più una questione di marketing che il resto.
Allora, un'ascoltatrice ci dice: l'uva Chasselas è anche da tavola e non solo per i vini, quindi esistono anche questi esempi. E qualcuno...
Assolutamente sì, perché come io dicevo, una buona parte delle uve che noi ritroviamo, cioè la maggior parte delle uve, sono uve da tavola, diciamo così, che non sono uve che vengono utilizzate per il vino, ma ci sono anche varietà che si possono acquistare che, ben inteso come lo Chasselas, sono utilizzate sia per la vinificazione che come uva da tavola.
Ci ascoltiamo Francesca Michelin, Nessun grado di separazione, poi torniamo a parlare di vini. La voce. Stiamo parlando oggi di vini, di vendemmia con la sommelier Elena Mozzini. Stanno arrivando tanti messaggi, allora ricordo ancora una volta il numero per chi non lo conoscesse a memoria: 076 321 1113 per scriverci via WhatsApp, oppure 0848 030808 se volete chiamare e parlare direttamente con lei. Allora, qualcuno ci chiede, Elena, se vengono fatte delle analisi per sapere quanti e quali prodotti chimici ci sono nel vino, visto che vengono fatti frequenti trattamenti ai vigneti.
Sì, allora naturalmente il vino, come una parte, diciamo così, anche alimentare, sottostà a delle regole, che comunque sono delle regole importanti che vanno rispettate, e quindi le analisi vengono fatte dalle cantine, poi vengono comunque anche fatte in laboratori di analisi, proprio per valutare anche la componente, anche perché diciamo che per legge bisogna restare sotto una norma che non nuoce comunque alla salute, quindi i prodotti che noi assaporiamo sono prodotti che per legge devono rispettare dei parametri.
Un altro ascoltatore invece ci dice: vorrei fare un corso di sommelier o perlomeno conoscere meglio come si degusta il vino, cosa posso fare insomma?
Beh, allora, ci sono tanti corsi comunque. Allora, il Cantone, i corsi per adulti comunque offrono dei corsi. Io anche da tanti anni comunque insegno, ma comunque non ci sono solo io, dipende sempre dove abita l'ascoltatore, dove preferisce fare il corso. E poi, se una persona è anche più interessata e quindi vuole andare oltre, c'è anche l'Associazione dei Sommelier, che comunque presso la scuola alberghiera Bellinzona. Ogni tot tempo credo che ci fossero le iscrizioni, forse inizia tra poco, che ho visto, e c'è la possibilità di seguire la formazione proprio da sommelier, e quindi questa è aperta sia ai professionisti sia agli appassionati. È comunque lo stesso corso, e quindi se una persona si vuole cimentare ed ottenere, diciamo, qualcosa in più, anche un riconoscimento alla fine, ecco, può anche partecipare a questi corsi. Quindi diciamo che sul territorio uno può ha diverse possibilità per, diciamo così, darsi alla degustazione.
Un'ascoltatrice ci chiede invece se ci sono appunto dei siti particolarmente affidabili per fare i propri, non tanto gli acquisti, ma le informazioni per gli acquisti, trovare le informazioni per gli acquisti e capire quali sono le migliori annate, ci dice.
Allora, purtroppo no, proprio un sito che sia sempre aggiornato, che dia queste informazioni, no. Il consiglio è, a seconda della tipologia di vino che uno vuole acquistare, di andare sul sito e cercare il sito proprio ufficiale. Quindi da noi c'è anche la parte della Swiss Wine, di Ticino Wine, e quindi uno può andare a tante informazioni, e quindi di andare sui canali ufficiali di ogni regione che vuole assaporare. Praticamente quasi tutte le regioni, in Svizzera, in Ticino, all'estero, in Italia, hanno, il loro sito e danno anche queste informazioni.
Allora, un'altra curiosità, ci chiedono quando è pronto il vino dopo la vendemmia.
Beh, naturalmente, c'è tutto il processo di vinificazione, e quando è pronto il vino dipende sempre, che vinificazione, viene effettuata. Se pensiamo al nostro vino, al rosso, il Merlot, naturalmente quando viene raccolta l'uva, poi l'uva viene subito fatto il processo di vinificazione. Quindi ci sono due, fermentazioni. C'è la fermentazione alcolica, che è quella che trasforma il mosto in vino. E poi c'è anche una seconda fermentazione, che è la fermentazione malolattica, che trasforma gli acidi malici, quindi gli acidi presenti nella polpa, quindi gli acidi duri, aggressivi, in acidi lattici più morbidi, rotondi e delicati. Quando anche questo processo avviene, e poi il vino deve essere stabilizzato comunque un po' in vasca, deve essere sempre controllato, perché può avere anche degli sbalzi, quindi non ci si deve spaventare durante la vinificazione. Magari un giorno lo prova, è buono, un giorno dopo è meno buono. Ecco, dopo questo processo, solitamente prima della prossima vendemmia, il vino viene imbottigliato. Questo se viene fatta una vinificazione solo in acciaio, altrimenti dalle vasche in acciaio il vino va nelle barrique o nelle botti in legno, e quindi questo cambia e prolunga comunque la vinificazione. Quindi ci sono vini che possono restare anche oltre 40 mesi in barrique. Però i vini che non hanno questa parte di passaggio in legno, solitamente sono pronti prima della prossima vendemmia, anche perché abbiamo bisogno le vasche per poi mettere il nuovo vino.
Certo, e comunque molti produttori decidono anche di appunto vinificare, di produrre il vino novello, quello viene fatto immediatamente.
Sì, anche se non è che tantissimi lo producono, però il più famoso è il Beaujolais Nouveau, che è un vino che ha un procedimento però diverso, perché se noi pensiamo che partiamo a settembre e poi per luglio il vino è in bottiglia pronto, oppure è in barrique per l'altro processo, mentre per il vino novello il procedimento cambia, è come se fosse molto corto e quindi questo procedimento si chiama un procedimento da macerazione carbonica. E cosa accade? Naturalmente l'uva viene messa in serbatoi con la CO2, quindi l'anidride carbonico, avviene una fermentazione naturale, quindi quella parte alcolica, e poi il vino viene, diciamo così, imbottigliato solitamente entro la data un po' così classica, è l'11 di novembre, quindi il giorno di San Martino, però da fine ottobre a più o meno quella data, e ritroviamo in bottiglia un vino che non è magari come i vini che siamo soliti bere, quindi dobbiamo concepirlo come un vino novello, è un vino giovane, fresco, pieno di profumi, ci ricorda magari anche il vino che stava preparando il nonno nelle vasche se mettevamo il naso per curiosità. E questo vino va conservato, cioè questo vino resta per 7-8 mesi, non di più.
Sulle bottiglie c'è scritto
l'annata.
L'annata.
Che è l'annata. Vorrei precisare che quando è indicata l'annata del vino, l'annata è la data, cioè l'anno della raccolta dell'uva, non della messa in bottiglia. Quindi se io faccio un vino che non ha un passaggio in barrica e lo raccolgo nel 2025, l'annata in etichetta sarà 2025, non 2026, perché magari io l'ho concluso, l'ho messo in bottiglia nel 2026. Quindi è la data, l'anno della vendemmia.
E comunque oltre all'annata c'è anche proprio specificato vino novello, quindi sì. Siccome tu hai detto va consumato comunque velocemente, mi avevi raccontato di un aneddoto.
Sì, allora quello che dico è che quando si ha il vino novello, che uno dice sì, ma il vino novello con cosa, cioè lo bevo con cosa? Il vino novello è perfetto con le castagne, perché le castagne sono molto farinose, essendo questo vino novello bello fresco, diciamo che è una sensazione perfetta per il palato. Io ti ho raccontato, Carlotta, che a microfoni spenti, che mi è capitato, che mi è stato fatto un regalo, credo da una persona che aveva veramente una grande ammirazione per me, ma comunque immagino che l'abbia fatto per caso, per sbaglio, mi ha regalato una bottiglia di vino novello che aveva qualche anno e quindi alla fine il vino novello non era più buono, ed è per quello che, per evitare, o se qualcuno intende fare il regalo riciclato, ecco, controllate che non sia un vino novello o di regalarlo entro 7 mesi.
Comunque, come stavi dicendo, è in fondo il primo prodotto che si può bere anche abbastanza immediatamente, perché un'ascoltatrice ci chiede: ma io vado in Alsazia alla fine di settembre con degli amici, quindi è troppo presto per degustare ancora i vini?
Eh sì, perché sì, è possibile degustarli se si ha la fortuna, e secondo me è anche una cosa bella se il produttore lo permette, però i vini saranno appena in vasca e quindi nessuno assaggia il vino in vasca, ovvero che, a meno che non conosciate bene il produttore, non lo fanno. Perché? Perché è un po' controproducente da una parte commerciale, perché se io provo il vino in vasca che è duro, aggressivo, che ha una forte acidità, che ha ancora i depositi delle bucce all'interno, è un vino che io dico, beh, questo vino non lo berrò mai. Mentre produttori sono più propensi a far assaggiare, magari, per fortuna, quando si va in una cantina, se si ha, come detto, la fortuna, il vino direttamente dalla barrique, quando comunque il vino è già praticamente pronto. Quindi altrimenti resta un po' un rischio, e i produttori, a meno che uno non vada per assaporare tutto il processo di vinificazione e valutare tutte le fasi, difficilmente viene fatto. Però la signora, se va in Alsazia, magari potrebbe assaggiare dei vini che saranno pronti e che magari sono in barrique però di un'altra vendemmia.
Oppure il famoso vino novello. Lo producono ovunque?
No, ci sono solo delle regioni in cui viene prodotto, e come detto, i vini novelli è sempre una parte del produttore che sceglie se metterlo sul mercato o meno. E devo dire che per una questione commerciale che non viene recepita magari così bene, non ne viene prodotto così tanto. E quindi è qualcosa che, diciamola, è un po' una rarità negli scaffali, ma proprio perché non c'è richiesta di mercato, ce n'è pochissima.
George Michael. Stiamo parlando di vendemmia di vini con la sommelier Elena Mozzini. Abbiamo un ascoltatore, Elena, che ci ha mandato un messaggio dicendo: io sono un esercente, ho notato che negli ultimi anni, anche se in Ticino, il Ticino è una terra a carattere, diciamo, votata ai rossi, sempre più i miei clienti ordinano i bianchi o addirittura le bollicine.
Sì, ecco, anche sul nostro territorio, nonostante sia una regione prevalentemente conosciuta molto per i vini rossi, c'è un po' questo un po' cambiamento che sta avvenendo dove si bevono molti più vini bianchi. Spesso il vino bianco magari può apparire anche più leggero, meno impegnativo magari di un rosso. E la bollicina, perché piace sempre per l'aperitivo, perché la bollicina è un po' un passepartout e quindi c'è un po' questo cambiamento. Insomma, in Ticino nel 1906 è arrivato proprio il Merlot nei nostri vigneti così, ma prima di questa data il Ticino è stata anche una terra di vini bianchi, quindi tutto questo si vede che pian piano ritorna, ma è anche una questione un po' di mode, poi che cambiano, a volte predominano certi gusti, a volte altri. Beh, noi abbiamo, c'è anche questa parte del Merlot che grazie anche a produttori come Cesare Valsangiacomo, che ha creduto molto nella parte di produrre il bianco di Merlot, e quindi che il Ticino è stato il primo territorio al mondo a produrlo, e quindi adesso naturalmente persino negli Stati Uniti producono alcuni bianchi di Merlot dei grandi produttori, e quindi si usa la stessa uva, però si toglie la buccia, che è quella che dà il colore, e si vinifica la polpa, che è incolore, per ottenere un vino bianco da uve rosse, che comunque anche in Francia per lo champagne viene utilizzato per ottenere dei blanc de noir, ovvero degli champagne bianchi prodotti da uve rosse.
Un ascoltatore ci scrive: c'è da dire che i vini bianchi hanno fatto un'evoluzione in leggerezza anche come gusto, mentre il rosso è un'altra categoria, forse superiore, ma più incisivo anche nello stomaco.
Beh, che poi si dice sempre, cioè, secondo me è una parte molto di percezione. Il vino bianco sembra molto leggero, però naturalmente capita che i vini bianchi abbiano un po' più di solforosa, quindi solfiti, questa parte che serve per stabilizzare un po', per disinfettare il mosto, e che quindi sono presenti, ed è obbligatorio scriverlo in etichetta, e quindi sono quelli che favoriscono ogni tanto un po' più il mal di testa, mentre il rosso, si dice anche che un bicchiere di rosso faccia bene alla circolazione, poi io non sono in materia, però ecco, c'è sempre stata una parte che si dice che il vino rosso per certi versi possa essere migliore che il vino bianco, però è una questione molto personale. E poi è una questione di lavorazione, perché magari la barrique, magari tenere magari un grado alcolico più alto, si percepisce come vini magari un po' troppo pesanti, e quindi spesso la leggerezza del vino bianco, soprattutto chi beve bianco di Merlot, che è una parte molto delicata, magari lo apprezza maggiormente per leggerezza.
Abbiamo 2 minuti, 2 domande. Un ascoltatore ci chiede cosa determina dunque il prezzo di una bottiglia, e qualcun altro ci chiede per una bottiglia da 0,75 quanta uva ci vuole.
Allora, parto da quanto ci vuole per una bottiglia 0,75, ci vuole un pochino di più di 1 chilo d'uva, e quindi quando pensiamo un po' più di 1 chilo d'uva per una bottiglia, c'è una parte che comunque, quindi c'è tanta bisogno di uva, e quindi si ottiene meno vino, e quindi ci vuole un bel quantitativo per produrre determinate bottiglie. E quella del prezzo è sempre una parte che può restare sempre anche, allora, un tabù, dico, per certi versi, ma solitamente il prezzo è dato dalla tipologia di vinificazione, quindi i vini che non hanno un passaggio in barrique sono meno cari che i vini che hanno un passaggio in barrique, perché la barrique incide più o meno 5 franchi a bottiglia e quindi c'è questa componente non da poco. Mentre poi ci sono vini che sono anche molto costosi, spesso anche all'estero ci sono bottiglie costosissime e le persone mi dicono: ma Elena, una bottiglia può costare davvero così tanti soldi? Sono le quotazioni di mercato, è un po' come l'arte, quando uno detiene una cosa ci sono anche delle persone che comprano il vino unicamente per il prezzo e quindi può anche essere una strategia commerciale.
Grazie mille Elena Mozzini per
Grazie
tutte le
a te.
Curiosità, gli aneddoti, le informazioni. Ricordiamo ai nostri ascoltatori, se siete incuriositi, se avete voglia di partecipare una volta a una vendemmia, sicuramente ci sono alcune aziende locali che stanno ancora cercando, quindi se navigate un po' su internet, se vi informate, troverete sicuramente l'attività che fa per voi. Buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.